Wow.
Eccoci qua, signori e signori, a un'altra bellissima, interessantissima, fighissima trasmissione sul tenno controllo.
In diretta da un rave psicotecno controllo.
Cosa?
Un rave psicotecno controllo.
Psicotecno controllo. Benissimo. Bene, partiamo. 00XYFF.
Cirio per l'anno nuovo. No, dovevi cominciare tu con un pippone.
No, non io. Ah, due, ok, due,
okay, comincio
pippone,
io.
Due pippone, poi quello che resta.
Comincio io con le news.
Vai,
allora.
Vai. Così eravamo d'accordo.
Ok, va bene.
Mi sembrava.
Siamo sicuri, perché io non sono così convinto. Vabbè, comunque, come forse sapete, o forse no, perché non ve ne frega un cazzo e non avreste tutti i torti, a Los Angeles.
La pronuncia africana.
Los Angeles. No, è la pronuncia spagnola, Los Angeles. Wow. Tecnicamente. Comunque, okay. A Los Angeles si sta svolgendo, in California, si sta svolgendo il CES, che è il Consumer Electronic Show, non è una parolaccia. E un'azienda cinese che si chiama Ehang, o Ehang, non so come si pronunci, se devo essere sincero, ha presentato un prototipo di un drone trasporta persone. In particolare questo aggeggio ha 8 eliche, può trasportare una persona con un piccolo zainetto, e una volta richiuse le eliche dovrebbe occupare più o meno il posto di un'auto, ha 20 minuti circa di autonomia, per cui vuol dire che può fare circa 500 metri e avrà un prezzo stimato tra i 200 e i 300 mila dollari. Niente, volevo darvi questa piccola
news.
Sì, conviene andare a piedi per fare 500 metri. Vabbè, è un prototipo.
Vabbè, insomma, comunque diciamo che
pesante.
Diciamo che si sta andando verso questa direzione qua.
Dai una news anche tu, FF. Sì, scusa, XY, scusa. Mi sono dimenticato, è troppo che non facciamo sta roba.
Sì, ci diamo dei nomi a caso.
Facciamo sta roba.
Sono due settimane di assenza, purtroppo. Ah, buonasera ai nostri radio podcast ascoltatori. Andiamo subito da Punto Informatico, grazie a Ranzulla. Grazie, esatto. A Ranzugliani, a me! Ascoltatemi! Facebook, a quanto pare, stando alle fonti, o meglio, alla fonte anonima del The Information, che è un giornale a cui bisogna registrarsi, quindi non ho controllato la fonte perché non avevo cazzo di registrarmi in questo giornale, dice che diversi anni fa Facebook, prima che avesse sti gran po' di utenti, avesse miratamente a gruppi di utenti selezionati negato l'accessibilità alla loro app da cellulare.
Non proprio, gliela faceva crashare proprio.
Ok.
A benissimo. Intervalli a cazzo.
Ecco. Testando la fedeltà degli utenti, che cercavano ovviamente altri metodi o comunque provavano insistentemente a collegarsi all'app di Facebook. E hanno detto, cavolo, i nostri utenti sono affezionati ai loro like, ai loro contatti e vogliono continuare così con noi. Invece un altro test è stato fatto su, diciamo, altri gruppi sociali, staccando l'installazione dell'app di Facebook dal Play Store, in caso di una guerra con Google, o magari hanno una rispettazione delle linee di pubblicazione dell'app.
Fammi capire, Facebook potrebbe entrare in guerra con Google?
No, non si sa mai.
Con Android.
Ci sono degli Android che si lanciano le bombe di DOS. Cyberspazio, okay. Fiamme.
Ok. Insomma, niente, hanno fatto questi due esperimenti del cazzo per un po' la reazione degli utenti. Non sono nuovi a questo genere di esperimenti, anche peggio, come quello del morale degli utenti, come notizia.
Beh, la logica, vabbè, chiaramente loro fanno dei test. Il test su quest'ultimo qui era che non è detto che non possa a un certo punto avvenire che c'è lo scontro fra Facebook e Google. Big G, no? Come viene chiamato in tecnica, che vuol dire che uno, se è su Android o sui sistemi operativi controllati da BG, Ovviamente non può più accedere a Facebook. La gente preferirà continuare a essere collegata ad Android, oppure seguirà Facebook ovunque Facebook vorrà.
Beh, Facebook andrà sul web, non è che andrà chissà dove.
Sì.
Pensa a Facebook.
Infatti il risultato dell'esperimento era che la gente lo usava via web piuttosto che non usarlo,
si attaccavano comunque, certo.
O scaricavano l'applicazione da un link esterno al Play Store.
Tentavano di scaricare.
No, glielo davano loro.
Vabbè, comunque questa era un po', sono le applicazioni dei...
Un'altra, via. Parliamo della più grande campagna di hacking mirato da parte dell'FBI, niente po' di meno che. Allora, nell'estate del 2015, ci dice Motherboard, che è la parte tecnologica della rivista Vice, due tizi di New York sono stati accusati di uso di materiale pedopornografico, comunque insomma crimini di natura pedopornografica. E fin qui nulla di strano. Viene fuori che questi tizi usavano un servizio sotto Tor chiamato Playpen, che è semplicemente un servizio dove caricare immagini generiche e renderle disponibili al resto dell'utenza. A quanto pare era molto usato per caricare materiale di dubbio gusto, quantomeno, diciamo. E quindi cosa succede? Succede che l'FBI sequestra la macchina e la fa girare nei suoi uffici. Non contenta, la macchina di Playpen, non contenta, ci installa un aggeggio dopo aver ricevuto l'ok da un giudice che a quanto pare non era tecnicamente informato su cosa questo comportasse, che andava a sfruttare delle vulnerabilità del Tor browser per rivelare l'IP di chi si connetteva a questo sito. Fondamentalmente era un aggeggino in flash che pingava al server dell'FBI senza passare per la rete Tor, e quindi l'FBI aveva l'indirizzo IP della macchina. Ora, considerando che il sito al momento del sequestro, diciamo, aveva 215.000 utenti con 11.000 visitatori al giorno, considerando che questa cosa non era esattamente mirata a determinate persone ma a tutti gli utenti di questo sito, a tutti i 200.000 utenti di questo sito, 215.000, ovviamente nella rete non sono stati beccati solo i pedo terror satanisti, sono stati beccati tutti gli utenti che visitavano quel sito, e difatti la ACLU non è esattamente soddisfatta, e diciamo che sono stati beccati 1300 indirizzi IP legati a utenti, non tutti implicati nel giro di pedopornografia, e insomma vabbè, diciamo che c'è qualche dubbio sul fatto che queste operazioni siano A, legittime, B, auspicabili.
Sì, anche perché se non hanno correlato l'indirizzo IP a quello che stava facendo una persona, come fanno poi a dire che quella persona abbia commesso un reato?
No, ovviamente non sono andati a prendersi tutti, solo quelli che visualizzavano determinati file.
Speriamo.
Verosimilmente, cioè, insomma, credo che visitare un sito sia... No, ma nel senso, non credo che in tribunale leggerebbe ha visitato un sito dove ci sono anche questo tipo di immagini. Ha visto queste immagini? No, non credo sia reato.
Poi bisogna anche vedere se magari ci capiti per un errore di ricerca, ti visualizza un'immagine, un'anteprima, qualcosa.
Vabbè, là penso che tra le prove indiziarie considerino la reiterazione della visualizzazione, cioè nel senso, non è che volevano prendere tutti, probabilmente volevano effettivamente prendere solo i cattivi, per così dire. Però è ovvio che di mezzo non finiscono in guai giudiziari, però comunque è finita in mezzo gente che non c'entrava un cazzo.
Sicuramente.
Tant'è.
Ok, vai.
Un'altra news a scelta tra il mucchio.
È dura. Vi do due flash intanto. Allora, King.com è stato giudicato passibile di estradizione verso gli Stati Uniti, ma il processo è ancora lungo.
E più che altro dovrà fare appello.
Esatto. Seconda cosa, secondo Italiare, abbiamo parlato mesi fa del servizio PolitWhoops che andava a vedere i tweet cancellati dei politici su Twitter. È stato dato di nuovo l'accesso alle API di Twitter. Quindi a quanto pare la trasparenza sulla trasparenza ha vinto. Il sito di PolitWhoops olandese è già online e si sta aggiornando, invece quello degli USA è ancora fermo 5 mesi fa. Per il resto passiamo del registro.
Hai verificato l'informazione? Hai verificato l'informazione?
Sì, sono andato sul sito di PolitWhoops Olanda, e c'erano i tweet di l'altro giorno, insomma.
Okay.
E per il resto abbiamo una notizia da The Register che parla, non so se vi ricordate, qualche mese fa avevo parlato del nuovo ransomware per Linux.
Di cosa, scusa, che non ho capito?
Del nuovo ransomware per Linux server che colpiva dei server in giro per il mondo. A quanto pare l'algoritmo di criptatura dei dati è stato reversato dai ricercatori di sicurezza che hanno sventato la minaccia. Ce n'è stato un altro, questo è il quarto tentativo, si chiama Linux Encoder.
Cosa c'entra?
Che vi fa un riscatto se voi ovviamente non pagate all'hacker di turno un bitcoin per la chiave di decrittatura dei file. È stato anche questo, grazie a Bitdefender, il cercatore di Bitdefender, reversato a quanto pare, e sono riusciti già a, diciamo, dare agli utenti un tool per decrittare i file. Hanno anche trollato gli hacker in questione postando su Reddit un messaggio con scritto un consiglio: SRAND di Time non è crittograficamente sicuro, usate SRAND MD5 Time, perché sono riusciti a reversare l'algoritmo che faceva la generazione della chiave, il cui vettore di inizializzazione era proprio il random del time. Non so bene cosa faccia SRAND, ma...
Se RAND genera un numero casuale compreso tra 0 e 1.
Benissimo, partendo dal time. Non era sicuro, l'hanno scoperto e hanno fatto un tool per decrittare. Ovviamente questo invece era riferito a novembre, quando era stato decrittato quello, come si dice, quello
precedente,
grazie. Sul nuovo hanno usato tipo, allora, la chiave era inizializzata, generata da il nome del file, la grandezza 32 byte da RAND, e hashato 8 volte e usato come AES256. Sono riusciti a reversare lo stesso. Dei geni. Tanta roba, complimenti.
Beh, perché comunque era determinato da qualcosa.
Esatto. C'è sempre una scintilla che fa scaturire questi numeri.
Sì, è il motivo per cui in generale non si dovrebbero sviluppare protocolli crittografici in casa quando si crea un'applicazione che dovrebbe essere sicura. Tipo Telegram. Per dire una. Sì, per esempio.
Ok. Direi che...
Ok, che può andare. Bene, ci potrebbe essere...
Allora, vi faccio un po' di premessa.
Vai con la premessa.
A Natale siamo tutti più buoni e c'è chi regala libri. C'è chi regala libri. Il nostro anonimo Sirius è beccato un libro di... Victor Mayer, Schoenberger e Kenneth Cuthier.
Ecco, questo già dice che è una cosa complicata.
Esatto, intitolato esatto. Big Data, e siccome aveva un sacco di tempo da perdere è riuscito a leggerselo tutto in circa una settimana.
Esatto, questa più o meno questa è la premessa corretta. Vabbè, insomma, e visto che ho perso questa settimana a rompermi i coglioni con sto libro, ho detto va bene, dai, vediamo un po' se riusciamo in 5-10 minuti massimo restituire 15, va bene, a restituire il favore a chi me l'ha regalato questo libro, facendogli una sintesi veloce del libro, così lui si è risparmiato una settimana di rottura di coglioni. Vabbè, Big Data, vabbè, non so, partiamo dalla premessa. Big Data, cosa sono i Big Data?
Boh, dati grossi,
sono tanti, 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 tanti dati.
Dei grandi uno?
ci sono di tanti, tanti, tanti,
tanti, tanti dati.
Vabbè, i big data, diciamo, con big data,
dice sì, big data
più o meno, insomma, sono dati che provengono da differenti fonti di tipo amministrativo, le carte di credito, i sistemi sanitari nazionali, insomma tutta una serie di fonti che sono appunto big, non so, potrebbe essere il database di tutti i certificati medici emessi negli ultimi 10 anni o 20 anni e così via, oppure tutti quelli che passano sotto le telecamere degli ingressi autostradali, eccetera, eccetera, eccetera. Voi immaginate quello che sta avvenendo negli ultimi anni, che vi sono una marea di dispositivi, e tendenzialmente sempre di più, che raccolgono una marea di informazioni e...
Anche meno maliziosamente le temperature rilevate dalle varie stazioni meteorologiche.
Assolutamente, mentre una volta magari queste sì c'erano, erano scritte da qualche parte, chi se ne fregava, adesso invece vengono accumulate in database pazzeschi e accumulate. Big data in quanto sono dati di dimensioni fino a qualche anno fa assolutamente inimmaginabili. Altre fonti di big data in realtà poi sono tutti quelli che vengono generati dagli utenti nei loro spostamenti, per esempio tramite il proprio cellulare, tramite i like su Facebook, tramite gli accessi su browser, eccetera, eccetera. Quindi voi immaginate che ognuno di noi, ben che vada, genererà, non so, 1000, 2000, 3000 informazioni al giorno, che vengono memorizzate da qualche parte.
Secondo me è molto di più.
Benché vada, insomma, uno che proprio...
Uno che non usa il computer.
Uno che non usa niente, uno che cerca e usa poco il telefono e sta a casa fermo, eccetera, eccetera, ne genera una quantità assolutamente impressionante. Ora, quindi, quello che sta avvenendo sostanzialmente è che ci sono tutta una serie di punti, di data point, così li chiama, di raccolta informazioni su ogni singolo cittadino del mondo, ad esempio, che non sono solo quello che fa, ma anche le relazioni che esistono fra i vari cittadini. Voi immaginate, io so che molti di voi hanno WhatsApp, ognuno che ha WhatsApp, l'informazione che dà è tutte le relazioni, tutte le relazioni che lui ha con le persone in giro, perché il cellulare, il numero di cellulare viene caricato sul database, quindi si costruiscono dei grafi sostanzialmente in cui si stabiliscono le relazioni che esistono all'interno del mondo. Questo ve lo do come così informazione, o attraverso Facebook si costruiscono i grafi delle relazioni sociali che esistono in un posto tra virgolette virtuale. Vabbè, detto questa qui, che è cosa sono i big data, no? Che quindi sono quantità di informazioni incredibili che vengono raccolte costantemente, legate a qualsiasi roba che noi facciamo, legate a telecamere, legate al nostro cellulare, legate a questioni di tipo amministrativo, legate all'acquisto che noi facciamo tramite la carta fedeltà, insomma potrei andare avanti per qualche decina di minuti ancora, ma mi fermo qui. E cosa sta cambiando dal punto di vista del diciamo così, dell'utilizzo delle informazioni? Allora, una volta, e sto parlando di quelli che vengono chiamati gli small data, in contrapposizione con i big data, molto spesso per stabilire delle relazioni che erano di tipo causale, cosa si faceva? Si facevano delle indagini statistiche. Quindi cosa si faceva? Si facevano delle ipotesi, si diceva l'anonimo XY, per il suo profilo, per la sua età, per il colore dei suoi capelli, potrebbe darsi che, non so, ha una maggiore propensione a consumare una determinata cosa, una maggiore propensione al crimine, ha una maggiore propensione. Si costruiva un modello, si faceva un questionario, una volta che si faceva il questionario si faceva un'indagine e si andava a verificare l'ipotesi. I big data cambiano tutto. Perché cambiano tutto? Perché in realtà non si ragiona più su il fatto di andare a verificare delle ipotesi, ma bensì sul fatto di trovare delle correlazioni. Che correlazione esiste fra questo e quest'altra cosa? Punto, basta. non è più importante, ma il problema poi è che, data le quantità di informazioni che ci sono, si scoprono cose assolutamente meravigliose, ovviamente. Allora, questa è la premessa di tipo generale, quindi si passa da modelli di tipo causale a modelli sostanzialmente di correlazione, a noi sconosciuta a priori. Questo genera una serie di cose abbastanza complesse dal punto di vista, beh, tanto per andare poi al succo di quello che ci può interessare. Allora, un problema che si pone dal punto di vista del diritto è il seguente: supponiamo che con dei modelli di big data si stabilisca che l'anonimo XY ha una maggiore propensione al crimine di altri anonimi qui presenti, e che potrebbe, anzi con una probabilità superiore al 90%, il prossimo anno farà un reato. Perché non arrestarlo e non mandarlo in galera?
Basta guardarlo in faccia.
Allora, c'è un bel film che mi ha citato l'altro giorno, l'anonimo è corretto, che rideva su questa cosa, ma il problema non è riderci sopra, il problema è che probabilmente questo
non si rideva per niente, era un film relativamente drammatico.
Vabbè, era un film per cui ci si può anche ridere sopra, nel senso che esatto, per cui si può dire, vabbè, è un film, chi se ne fotte. Il problema vero è che probabilmente si stanno delineando, si possono delineare e si delineeranno una giurisprudenza che dice: se questa persona io posso dire che con buona probabilità compierà un reato perché ha determinate caratteristiche, io ho il diritto di arrestarla. Ho il diritto di arrestarla, di detenerla e di fargli fare la galera. Questo, per esempio, è una cosa abbastanza divertente dal punto di vista del diritto, come l'abbiamo visto ad oggi, insomma, perché bene o male questo nega il concetto stesso della libertà individuale, e si stabilisce semplicemente che la correlazione fra le orecchie di XY e la sua propensione al reato è così elevata per cui è meglio metterlo in galera, insomma.
O tagliargli le orecchie,
una delle due possibilità. Vabbè, questa era una cosa. Un'altra cosa interessante è che il problema della privacy, e qui potremmo andare, cioè, bene o male, il concetto della privacy è che uno dovrebbe dare consenso alle informazioni che qualcuno possiede, e che questo qui potremmo un giorno utilizzare, anche perché poi un giorno si potrebbero trovare altre correlazioni, altre informazioni e così via. Ma quali saranno mai i possessori di big data, che sono le multinazionali, che decideranno di rinunciare alla proprietà delle informazioni che hanno? E quindi il problema stesso della privacy, che è legato in qualche modo al consenso, no? Più o meno informato, no? Adesso non so, ci appare il cookie, state attenti che vi stiamo tracciando il cookie, ma in realtà voi pensate quante informazioni, quante informazioni sono presenti in database su ognuno di noi. 10 anni fa sempre XY ha aperto un conto corrente. Bene, la banca ha già quell'informazione, se la tiene lì probabilmente per altri 20 anni, per altri 50 anni, finché avrà voglia di tenersi l'informazione. Tu hai preso un biglietto dell'autobus, anzi un abbonamento, e sei nel database degli abbonamenti, l'altro, e tutte queste informazioni sono lì che continuano ad accumularsi e continuano a rimanere lì, e nessuno ci chiede ovviamente il consenso. Infatti poi alla fine volevo anche dire un'idea che mi è venuta, che sarebbe anche divertente, ma che ovviamente non faremo mai, ma era divertente, insomma, rispetto alla privacy. Per cui il problema stesso della privacy è morto, perché l'unica cosa che questi due testi di cazzo che hanno fatto questo libro gli è venuto in mente è che le multinazionali che possiedono le informazioni dovrebbero responsabilizzarsi. Cioè, due teste di cazzo del genere, secondo me, era difficile trovarli in giro, come se loro fossero responsabilizzati. Un'altra cosa che è interessante dal punto di vista della tendenza rispetto a questo libro, che è abbastanza vera secondo me, è che in realtà le informazioni, questa massa di informazioni che si stanno generando, saranno sempre più di proprietà di piccole multinazionali. di poche multinazionali, scusate, non piccole multinazionali. E questo vuol dire che, dato che queste informazioni generano profitto, generano la capacità di prevedere il futuro, genera quindi capacità di prevedere comportamenti con queste masse di dati, che chiaramente avranno dei vantaggi competitivi rispetto alle altre imprese, che condurranno inevitabilmente a forme di monopolio economico, cioè che Big G, Google o Facebook o qualcun altro, molto pochi comunque, saranno in grado di essere assolutamente competitivi, anzi spazzeranno via tutti i concorrenti, è praticamente certo. E questo vuol dire che è la fine dal punto di vista della cosiddetta concorrenza del libero mercato. Cioè le multinazionali tenderanno, queste poche multinazionali che sono in possesso delle informazioni, che sono quelle dei grandi circuiti delle carte di credito, che sono quelli dei social network, eccetera eccetera, sostanzialmente annulleranno tutto il resto, cioè concentreranno al proprio interno gran parte del valore della ricchezza, che è una delle tendenze che in realtà stiamo vedendo, ma che probabilmente si accelererà.
Se ci pensi, già ci sono già dei piccoli monopoli, c'è il monopolio del social, che bene o male c'è la Facebook, il monopolio dell'advertising, che bene o male c'è la Google.
Certo.
Ci sono già queste piccole forme di premonopolio, diciamo.
Sì, ma questi stanno accumulando così tante informazioni che in realtà nessuno potrà più fargli concorrenza, nessuno sarà in grado di entrare nel loro mercato e di fare qualsiasi cosa, e saranno così potenti perché saranno in grado di prevedere qualsiasi cosa. Faccio l'esempio: qualche anno fa noi ridevamo del fatto che avevamo queste macchinette andare in giro e fare Google Maps. Sì, con tutte le informazioni che hanno raccolto, in realtà stanno sviluppando la guida automatica. Cioè, loro 5 anni fa, quando andavano in giro con la macchinetta, stavano tracciando il mondo, le wifi, ogni buco di culo, i campanelli, le scritte, eccetera eccetera, stavano preparandosi a creare la guida automatica, e quindi a gestire assieme a una delle 6 grandi catene automobilistiche del mondo le macchine a guida automatiche, quindi la fine degli autisti, la fine del la fine stessa di Uber, per il resto, cioè nel senso che di fare le scarpe probabilmente anche a Uber. Scusate se ho più o meno, questi secondo me erano le cose divertenti. Poi potrei farvi qualche domanda divertente, nel senso, voi sapete quanto è stimato un utente di Facebook? Quanto vale un utente di Facebook?
Direi sui 4.000 circa, secondo me.
Può darsi che siano 2.000-4.000.
Beh, adesso dicono $100, dai. Ragazzi.
$100?
$100.
Hanno fatto il conto sull'acquisizione di WhatsApp, per caso?
Non lo so. Comunque adesso dicono che un utente vale $100. Quindi qui ci sono almeno $600-700, ragazzi. Di meno?
Sì. Considera che almeno 3 qua, non lo... 4 qua.
No, aspetta, io ho una ventina.
Non aumenta da un anno.
Vabbè,
sì, ma anche questo potrebbe anche degli svolti politici, se devono esserci delle decisioni politiche. Queste multinazionali che hanno queste informazioni sanno come reagisce la gente, magari possono capire come controllare la gente per stimolare la domanda dei loro prodotti.
Ma in realtà c'è già, cioè, nel senso, nel momento in cui fai la carta fedeltà ti mandano pubblicità mirata alla fine.
Comunque la cosa divertente, che non so se c'era nel libro, insomma, tanto per darvi l'idea, è che loro a un certo punto avevano trovato una correlazione fra il consumo di ferro, cioè fra il fatto che le donne di una certa età compravano delle vitamine particolari e il fatto che erano incinte. E in realtà e mandavano la pubblicità prima che queste sapessero di essere incinte, fra il resto.
È come quello che hanno mandato la pubblicità di roba per omosessuali prima che lui facesse coming out.
Esatto, prima che lui dicesse di essere omosessuale. No, e questo dà l'idea di come, per esempio, potrebbe benissimo, attraverso quello che uno scrive sui social network, profilare, dire questo qui è omosessuale e decide di metterla in galera, ad esempio, se sono in un certo paese, o decidere di... Ok, bene, io basta, è finita la trasmissione, ringrazio tutti, spero che vi sia stato di qualche utilità.
Sì, è rotto il cazzo!
Sì! No, che sì, no!
Dico io.
No!